Fra tutti i rapporti che Dio ti ha dato, dove si vede più quello che c'è veramente nel tuo cuore? In quali rapporti si vede più di quello che veramente c'è dentro? Siamo bravi, molto bravi, a portare una maschera con quelli di fuori e possiamo nascondere agli altri quello che c'è dentro di noi veramente. Ma soprattutto in casa, nella nostra famiglia, con le persone che sono più strette a noi, viene fuori quello che c'è veramente dentro di noi. Quale cuore hai verso quelli della tua famiglia? Quale cuore hai verso la tua famiglia in Cristo, verso i tuoi fratelli e le tue sorelle? Sono buone domande da porci. Oggi vogliamo studiare una storia molto triste della storia di Israele che ci ricorda quanto il peccato ci allontana da Dio e quanto male porta. E possiamo arrivare anche a fare tanto male alle persone che più amiamo e che più sono strette a noi. E prego che questo sia un sermone che parli ai nostri cuori, che ci apra gli occhi a vedere se noi abbiamo questo peccato nella nostra vita. Nell'ultimo sermone abbiamo studiato Giudici 11, la storia di Jefte e come Dio lo ha suscitato per essere un giudice, per liberare Israele dall'oppressione degli Ammoniti. Dio ha mandato Jefte in battaglia, Jefte è andato in battaglia e Dio gli ha dato una grande vittoria ed era una grande liberazione dall'oppressione degli Ammoniti. E questo nonostante che quando è andato in battaglia, Jefte ha peccato, facendo un voto, agendo impulsivamente e facendo un voto all'Eterno che non doveva fare. E poi abbiamo visto le conseguenze brutte che questo gli ha portato. Ma vi ricordate qual era il motivo per cui Israele era oppresso dagli Ammoniti? Perché Dio aveva permesso che erano oppressi? Quella era la disciplina di Dio. Il popolo si era allontanato da Dio, stava peccando contro Dio e non si stava ravvedendo. E perciò Dio ha mandato la sua disciplina tramite questo popolo straniero, gli Ammoniti, che hanno oppresso il popolo di Dio. E questo serviva a spingere Israele a tornare a Dio. E così è stato. E in Giudici 10, da 7 a 9 ve lo leggo, leggiamo di come era la disciplina di Dio. E dice, così l'ira dell'Eterno si accese contro Israele ed egli li diede nelle mani dei Filistei e nelle mani dei figli di Ammon. In quell'anno essi molestarono ed oppressero i figli di Israele. Per 18 anni essi oppressero tutti i figli di Israele che erano di là dal Giordano, nel paese degli Amorei che è in Galad. Poi i figli di Ammon passarono il Giordano per combattere anche contro Giuda, contro Beniamino e contro la casa di Efraim. E Israele si trovò in una grande avversità. La disciplina di Dio verso il suo popolo era durissima, era pesante. Erano, dice, 18 anni di oppressione, prima che poi questi popoli si spostassero anche di là dal Giordano e cominciassero ad andare contro anche altre tribù di Israele. Era una disciplina molto dura, era terribile. Allo stesso tempo però, quella disciplina era uno strumento di grazia che Dio stava usando per riportare il suo popolo a sé. Era terribile, era pesante, ma era amore da parte di Dio e grazia. Perché avrebbe dovuto solo abbandonarli a causa dei loro peccati. E in realtà lo stesso vale anche per noi. Quando pecchiamo e ci induriamo nei nostri peccati, è una grazia quando Dio ci manda la sua disciplina, altrimenti ci allontaneremo solo da Dio e rimarremo lontani da Lui. Quindi Israele si era indurito, e per questo Dio lo ha disciplinato per farlo ritornare a sé. Però quando si sono ravveduti, Dio ha tolto la sua disciplina, ha suscitato Jefte in modo che lui potesse combattere contro gli Ammoniti e dare vittoria e liberazione ad Israele. In questo pezzo, questi versetti in Giudici 10 che abbiamo appena letto, se notate nel versetto 9 c'è un dettaglio importante che ci aiuta a capire il brano che poi guarderemo oggi. Infatti dice, poi, parlando della disciplina di Dio, poi i figli di Ammon passarono il Giordano per combattere anche contro Giuda, contro Beniamino e contro la casa di Efraim. Questo è un dettaglio, ma è importante perché ci aiuta a capire quello che viene dopo. Efraim, la tribù di Efraim, era sotto la disciplina di Dio tanto quanto gli altri. Tenete quello in mente, ci aiuterà a capire dopo. Oggi guarderemo invece più avanti, guarderemo quello che è successo dopo che Jefte ha avuto vittoria sugli Ammoniti. Ed è la storia molto triste di un peccato della tribù di Efraim. Un grave peccato in cui sono caduti a questo punto. E leggeremo anche delle gravi conseguenze che questo peccato ha portato. Trovate allora con me Giudici 12, Giudici capitolo 12, voglio iniziare dal versetto 1. E dice, ora gli uomini di Efraim si radunarono, passarono a Zafon e dissero a Jefte, perché sei andato a combattere contro i figli di Ammon e non ci hai chiamati per andare con te? Noi bruceremo la tua casa con te dentro. E voglio già fermarmi qua. Che triste per vari motivi. Dio aveva appena liberato Israele dai loro nemici. E quelli di Efraim erano tra quelli che erano stati liberati. Anche loro erano sotto la disciplina di Dio. Dio aveva mostrato grande misericordia verso il suo popolo e anche verso quelli di Efraim. Se pensate, loro non meritavano la liberazione. Dio non è che doveva liberarli. Dio ha scelto di avere pietà e di avere misericordia verso di loro. Ha scelto di non abbandonarli nelle mani dei loro nemici. Allora, a questo punto, dopo una liberazione così grande, così in un certo senso miracolosa, meravigliosa, che Dio aveva dato a loro, tutto Israele avrebbe dovuto essere pieno di ringraziamento, pieno di lode a Dio, avrebbero dovuto essere meravigliati della grazia di Dio nei loro confronti. Perché questa liberazione era solo grazia da parte di Dio. Ma nonostante quanto era grande quello che Dio aveva fatto per loro, gli uomini di Efraim, come leggiamo qua, non avevano un cuore pieno di ringraziamento e non avevano un cuore pieno di lode a Dio. Anzi, tutt'altro. Questi uomini erano arrabbiati con Jefte perché Jefte, secondo loro, non li aveva chiamati per andare in battaglia con lui. Che triste. E che grave peccato. Allora, pensate con me, perché avrebbero avuto una reazione così forte? C'è qualcosa dietro qua. Perché avrebbero voluto così tanto andare in battaglia, rischiando la vita? Perché ci tenevano così tanto? È ragionevole pensare che volevano anche loro una parte della vittoria. Volevano avere anche loro la gloria di essere vincitori, come le altre tribù, come Jefte e i Galaditi che erano con lui. Volevano non essere esclusi dalla battaglia, ma essere partecipi, e così anche essere partecipi della gloria della vittoria. Cercavano gloria per loro stessi. In altre parole, erano pieni di orgoglio. Ma visto che erano stati esclusi dalla battaglia, visto che non potevano partecipare alla gloria della vittoria, allora erano furiosi contro Jefte. avevano un fortissimo peccato di orgoglio e di gelosia. Volevano gloria per loro stessi. E questo loro peccato li ha poi portati al prossimo peccato, di odiare profondamente Jefte. E se notate, avevano così tanto odio nel loro cuore che erano pronti, e dicono proprio, erano pronti a bruciare Jefte e la sua casa. Allora, fratelli, pensate, erano uno stesso popolo. Erano tutti discendenti di Giacobbe. Erano tutti parte del popolo di Israele. Come potevano arrivare a così tanto? Com'è possibile? Quando lasciamo correre il nostro peccato, quando non ci ravvediamo e non confessiamo il nostro peccato ci porta del male, ci porta brutte conseguenze e può portarci anche a fare tanto male agli altri intorno a noi, anche a quelle persone che diciamo di amare e che sono più strette a noi. Il peccato di Efraim, il loro orgoglio, la loro gelosia, li ha portati a odiare profondamente quelli che facevano parte del loro stesso popolo. Che triste. Ma in realtà, se ci pensate, c'è di più. Pensate, a chi stavano pensando loro? Stavano pensando solo a loro stessi, a loro stessi come tribù. Non avevano a cuore il bene del popolo di Dio in grande. Loro stavano pensando a loro stessi come tribù. Stavano guardando ai propri interessi. Ricordate che anche loro erano sotto l'oppressione degli ammoniti, anche loro erano sotto la disciplina di Dio. Perciò il fatto che Dio aveva liberato Israele per mano di Jefte li riguardava direttamente. Avrebbero dovuto essere pieni di ringraziamento a Dio e di ringraziamento a Jefte e agli uomini che erano andati con lui in battaglia. Perché anche loro stavano godendo della liberazione che questi avevano ottenuto. Ma invece di essere pieni di ringraziamento, di che cosa erano pieni? Erano pieni di orgoglio, erano pieni di gelosia, erano pieni di egoismo. Pensavano solo a se stessi. Pensavano alla gloria che avrebbero avuto se fossero andati anche loro in battaglia. Pensavano a quanto andava male che non avevano quella gloria, perché erano stati esclusi. Quanto possiamo essere accecati dal nostro orgoglio piuttosto di essere grati a Dio per la grazia che ha verso di noi, per il suo amore verso di noi. E piuttosto ci lamentiamo, siamo scontenti e ci arrabbiamo perché Dio non ci dà quello che vogliamo. Allora, il comportamento di questi uomini è un forte esempio per noi, un fortissimo esempio, un esempio da non seguire. Le nostre circostanze di vita sono molto diverse dalle loro, ma ciascuno di noi è colpevole degli stessi peccati, ciascuno di noi ha commesso gli stessi peccati anche più volte nella vita. Ci troviamo anche noi ad affrontare situazioni simili, in famiglia prima di tutto e poi anche in chiesa, nel corpo di Cristo. Questi uomini non si vedevano come parte del popolo di Dio, si identificavano come tribù, ma non si identificavano come parte del popolo di Dio in grande, che comprendeva anche le altre tribù. Avevano a cuore i loro propri interessi, piuttosto di avere a cuore gli interessi del popolo di Dio, del loro popolo. Allora, a ciascuno qua chiedo, e tu? Tu come ti vedi in famiglia? Ti vedi parte della tua famiglia? E perciò ti importa il bene della tua famiglia in grande? Oppure pensi solo a te stesso? Cosa c'è nella tua famiglia? C'è unione? C'è collaborazione verso uno stesso traguardo? O c'è concorrenza? E ci sono scontri perché ognuno vuole ottenere i propri interessi. Tu che sei un marito, tu cerchi i tuoi interessi? Tu che sei moglie, tu cerchi i tuoi interessi? I figli sono parte della famiglia? Si vedono come parte della famiglia? Collaborano per il bene della famiglia? C'è unione o c'è concorrenza? È facile fermarci, è facile vedere il peccato di Efraim qua, ma quello che ci aiuta è portare questo a noi e vedere come stiamo vivendo noi, i nostri rapporti in famiglia. Ma questi principi valgono anche per la Chiesa, per il corpo di Cristo. Allora, anche qua ti chiedo, come ti vedi nella tua chiesa locale, nel corpo locale? Ti vedi parte della tua chiesa? E allora ti adoperi per il bene del corpo di Cristo? Oppure cerchi di ottenere dalla chiesa quello che ti serve per poter stare bene? Cerchi di prendere per i tuoi bisogni? Vivi i rapporti in chiesa volendo il bene degli altri o vivi cercando per te stesso? Sono domande importanti. Dobbiamo fermarci e esaminare i nostri cuori con onestà, perché questi peccati che avevano la tribù di Efraim sono peccati molto comuni che toccano anche noi. Prego che Dio ci apra gli occhi a vedere quando viviamo in modo egoista, pensando a noi stessi, ai nostri interessi. Quando viviamo con orgoglio, con gelosia, volendo per noi, invece di pensare al bene della famiglia e della Chiesa. È un peccato grave quando viviamo così. È un peccato che ci allontana da Dio, è un peccato che ci porta anche ad odiare gli altri. E vediamo questo. Quindi la tribù di Efraim, questi uomini, hanno peccato gravemente. Erano al punto che li ha portati a odiare profondamente Jefte. Ma in questa storia c'è qualcosa che è ancora più triste di questo peccato. E infatti, questo comportamento, questo peccato non era nuovo per Efraim. Se vi ricordate, avevano già peccato allo stesso modo con Gedeone tempo prima. Vi leggo in Giudici 8, versetto 1. Gli uomini di Efraim dissero a Gedeone: perché ti sei comportato in questo modo con noi, non chiamandoci quando sei andato a combattere contro Madian? Ed ebbero con lui un'aspra contesa. In quell'occasione là erano andati da Gedeone arrabbiati perché Gedeone non li aveva chiamati per combattere con lui. Allora in quell'occasione Gedeone li aveva calmati, li aveva fatti riflettere. Aveva mostrato loro che in realtà loro avevano anche loro fatto qualcosa in quella battaglia, anche più di lui. E in un certo senso erano stati tranquillizzati nel loro orgoglio. Il problema però è che non si erano ravveduti dal loro peccato. Erano stati consolati nel loro orgoglio, vedendo che anche loro avevano fatto qualcosa, e anche di più di Gedeone. Ma quella radice di orgoglio rimaneva. E tristemente nel brano che stiamo guardando oggi vediamo che quella radice di orgoglio è tornata fuori e ha prodotto nuovi frutti. Quel peccato era rimasto radicato nella tribù di Efraim. Spesso, e vediamo questo anche noi, spesso i peccati dei padri si trasmettono ai figli. Spesso i peccati con cui siamo cresciuti sono gli stessi peccati che poi ripetiamo nella nostra vita. Allora, grazie a Dio, non siamo schiavi di come siamo cresciuti. In Dio abbiamo la grazia e la forza di poter rompere le catene, catene stabilite da generazioni. Ed è fondamentale che lo facciamo, perché quando non rompiamo quelle catene, quei peccati rimangono e continuano a portare frutto. In questo caso, tristemente, vediamo che Efraim non aveva rotto quella catena e quel peccato continuava a rimanere nella tribù. Allora, ciascuno di noi sa molto bene che il peccato non confessato non va via da solo, non sparisce. Il peccato non confessato rimane, si radica e si rafforza. E infatti, nel brano che stiamo guardando oggi, vediamo in confronto quanto più grave e pesante era questa situazione con Jefte rispetto a quella con Gedeone. Il loro peccato si era rafforzato. Quando gli uomini di Efraim erano andati da Gedeone, Gedeone li aveva calmati. Ma questa volta le cose vanno in modo molto diverso. Questa volta Jefte risponde in modo diverso e le cose procedono fino ad arrivare a una bruttissima guerra interna al popolo di Dio. Leggo dal versetto 2. Jefte rispose loro: io e il mio popolo abbiamo avuto una grande disputa con i figli di Ammon e quando vi chiesi aiuto non mi avete liberato dalle loro mani. Così, vedendo che non venivate in mio aiuto, ho posto a repentaglio la mia vita e ho marciato contro i figli di Ammon e l'Eterno me li ha dati nelle mani. Perché dunque siete oggi saliti contro di me per muovermi guerra? E qua solo un commento: notate come Jefte mette chiaramente in mostra che lui aveva agito giustamente davanti a loro. Non solo, ma lui aggiunge anche parti della verità che loro non stavano dicendo. Lui li aveva chiamati, loro non erano andati. Fratelli, anche qua, che buona lezione. Quanto il nostro orgoglio può accecarci e ci acceca a volte così tanto che non vediamo più la verità. E così vediamo la realtà con un filtro nostro, un filtro di menzogna. Gli uomini di Efraim erano così accecati che vedevano come tutta colpa di Jefte quello che era successo. E tristemente da questa disputa è nata una brutta guerra interna ad Israele. Efraim aveva un cuore pieno di orgoglio, un cuore pieno di disprezzo contro i loro fratelli, verso le tribù di verso Galad, come Galad era una parte di tribù. Avevano questo odio, questo disprezzo verso di loro e da questo brutto peccato è nata una guerra. Leggiamo dal versetto 4. Poi Jefte radunò tutti gli uomini di Galad e diede battaglia ad Efraim. E gli uomini di Galad sconfissero Efraim perché questi dicevano: voi galaditi siete fuggiaschi di Efraim in mezzo ad Efraim e in mezzo a Manasse. Gli uomini di Galad si impadronirono dei guadi del Giordano prima che quei di Efraim arrivassero. Così, quando uno dei fuggiaschi di Efraim diceva: lasciatemi passare, gli uomini di Galad gli chiedevano: sei tu un efraimita? Se quegli rispondeva no, i galaditi gli dicevano: allora di Shibboleth. Se quelli diceva Sibboleth, perché non poteva pronunciare correttamente, essi lo afferravano e lo uccidevano presso i guadi del Giordano. In quel tempo perirono 42.000 uomini di Efraim. Jefte fu giudice di Israele per 6 anni, poi Jefte il Galadita morì e fu sepolto in una delle città di Galad. La battaglia è stata grande, è stata gravissima, era una situazione bruttissima e il popolo di Dio che doveva essere unito era diviso. C'era guerra fra tribù. Che triste. Ma fratelli, queste sono le conseguenze del peccato. Questo è dove porta il peccato. Il peccato porta sempre brutte conseguenze. A volte sono conseguenze più nascoste, non sono così visibili. Altre volte sono chiare, evidenti. e gravi, come in questo caso. Pensate, quel peccato di Efraim, non confessato, non sradicato, che è stato lasciato lì e che è germogliato e ha portato nuovo frutto, ha portato gravi, gravi conseguenze, pesanti conseguenze per loro. In quella battaglia sono morti 42.000 uomini. Non stiamo parlando di qualche morto, stiamo parlando di una strage. Era raro che ci fossero guerre con i nemici di Israele in cui così tanti uomini morivano. E questo era un combattimento fra tribù dello stesso popolo. Quanto è terribile il peccato, quanto il peccato ci porta lontani da Dio e ci porta a fare del male anche a quelli che sono parte di noi. È grave quando pecchiamo, ma cosa c'è di ancora più grave del peccato? Pecchiamo, ciascuno di noi, cadiamo, ma cos'è ancora più grave? È ancora molto più grave quando rimaniamo nel nostro peccato, quando non ci umiliamo, non ci ravvediamo, non lo confessiamo e restiamo lì. In 1 Giovanni 1, 9, lo conosciamo a memoria, dice: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ma c'è quel se confessiamo i nostri peccati all'inizio. È la condizione su cui possiamo essere perdonati. C'è perdono disponibile. Ma dobbiamo umiliarci e confessare i nostri peccati. Questo implica, al contrario, che se non confessiamo i nostri peccati, non possiamo essere perdonati. Quel peccato rimane e quel peccato continua a portare frutto. Non solo, ma a quel punto quel peccato anche si radica e si espande. Ci porta a cadere in altri peccati e ci fa allontanarci sempre più da Dio. E vediamo questo nella Bibbia in tanti esempi. Pensate al re Davide. Lui ha peccato, ha commesso adulterio con Bathsheba, ma non si è subito ravveduto da quel peccato. E quel peccato non è rimasto lì. Infatti Davide ha coperto il suo peccato, ha cercato di nasconderlo e così è caduto in altri peccati. Quel primo peccato non confessato gli ha portato tanto male nella sua vita. Pensate a Sansone e quanto ha peccato nella sua vita, in una cosa dietro l'altra, e la sua vita era un disastro. Pensate a Salomone, forse l'uomo più saggio dopo Gesù Cristo. Salomone ha peccato contro Dio, si è preso mogli straniere e quel primo peccato non confessato lo ha portato alla rovina. Pensate a Pietro, l'apostolo Pietro, che aveva orgoglio nel cuore. Pietro che era pronto a dire a Gesù che non lo avrebbe mai abbandonato. E Pietro che appena dopo è perfino arrivato a rinnegare Gesù più volte. Fratelli, questi sono solo alcuni esempi, potremmo andare avanti con la lista. Non autoinganniamoci. Il peccato non confessato non va via da solo. Il peccato non confessato rimane, porta i suoi frutti e ci allontana da Dio. Il peccato di Efraim, quel peccato radicato da tempo, ha portato frutti amari anche dopo tanto tempo. Allora ti chiedo, tu cosa fai quando Dio ti mostra un peccato? Cosa fai? Sei veloce a correre a confessarlo per esserne perdonato e purificato? Oppure cerchi di coprire il tuo peccato? Lo nascondi? O cerchi di migliorare e di cambiare? Ma quello non risolve il problema. C'è una soluzione sola: umiliarci, andare a Dio, confessare il nostro peccato e avere il vero perdono che possiamo avere solo in Cristo. Questa è una grande lezione da questa storia, ma c'è anche un'altra grande lezione che dobbiamo prendere da qua. Pensate con me. Gli uomini di Efraim volevano gloria per loro stessi e in quello stavano cercando i loro propri interessi. Visto che, secondo loro, Jefte non li aveva chiamati, non li aveva fatti partecipi della battaglia e quindi li aveva ostacolati dall'avere quella gloria, come vedevano allora Jefte e i suoi uomini? Come potevano vederli? Hanno cominciato a odiare i loro fratelli. Hanno cominciato a vederli come ostacolo a ottenere quello che loro volevano. Volevano gloria per loro stessi e Jefte e i suoi uomini erano un ostacolo a ottenere quella gloria. Perché avevano impedito, in un certo senso, secondo loro, avevano impedito loro di partecipare alla battaglia. E allora hanno cominciato a odiarli profondamente, al punto che volevano uccidere Jefte in un modo atroce, bruciandolo. Avevano questo odio profondo. Che buona lezione per noi. Perché possiamo fare anche noi la stessa cosa, lo stesso identico peccato, in modi, in forme diverse. Il peccato ci acceca e ci porta a fare cose che in altri momenti non crederemo. Possiamo facilmente arrivare a vedere male e perfino a odiare profondamente quelli che diremo di amare e che sono più vicini a noi. È successo a ciascuno di noi più volte. Pensate soprattutto ai rapporti in famiglia. Pensate ai rapporti più stretti. Ed è lì che esce veramente quello che c'è nel nostro cuore. Hai mai visto male il tuo coniuge, i tuoi figli, qualcun altro stretto a te? Sei mai arrivato a vederlo come nemico o come concorrenza, anche se non l'avresti mai detto in quei termini? Sei mai arrivato a vedere male e perfino a odiare qualcuno che dicevi di amare? È triste, ma la verità, se siamo onesti, è che ciascuno di noi è colpevole in questo. Ed è un terribile peccato. È un peccato che può portarci dove non vorremmo mai arrivare. È lo stesso peccato che avevano questi uomini di Efraim. È un grave peccato, è un terribile peccato. Ma perché arriviamo a tanto? Perché possiamo arrivare a odiare quelli che amiamo? Uno dei motivi per cui arriviamo ad odiare chi amiamo è perché abbiamo idoli nel cuore. Quando abbiamo idoli nel cuore, che vuol dire quando cerchiamo la soddisfazione del nostro cuore al di fuori di Dio, allora cominciamo a vedere male, cominciamo a odiare tutti quelli che ci ostacolano da ottenere quell'idolo. Se io credo, quando io credo che per stare bene devo ottenere qualcosa, devo comprare qualcosa, devo fare qualche esperienza, devo avere meno problemi o devo avere un po' di tempo tranquillo, quando io credo che per stare veramente bene devo ottenere queste cose, allora automaticamente comincio a vedere male e comincio a odiare tutti quelli che ho intorno a me, che mi ostacolano dall'ottenere quella cosa. Di natura, più di qualunque altra cosa, vogliamo avere un cuore soddisfatto, ma quel cuore soddisfatto possiamo averlo solo in Dio, in nessun altro posto. Quando cerchiamo la soddisfazione non in Dio, ma in altre cose, corriamo dietro a queste cose e cominciamo a vedere male chiunque ci ostacola in quella corsa. E così possiamo arrivare anche a odiare le persone più strette a noi, perché li vediamo come nemici o li vediamo come concorrenza. è un inganno del peccato, è tutto un inganno. Perché anche se possiamo ottenere queste cose, non otterremo mai la soddisfazione del cuore. Ma in quei momenti siamo accecati dal nostro peccato. E questa è la radice di tanti degli scontri che abbiamo, di tanti dei litigi, delle tensioni e di quello che abbiamo in famiglia. Se tu riconosci nella tua vita, nel tuo cuore, quel peccato di arrivare a vedere male, di arrivare a odiare chi ami, riconosci quel peccato in sé, lo stesso peccato che avevano questi uomini di Efraim, ma ti invito anche a fermarti a riflettere, ad andare più in profondità, a scavare per capire qual è la radice di quel peccato, cosa ti ha spinto ad arrivare fino lì. Valuta se avevi un idolo nel cuore, valuta se stavi cercando la gloria degli uomini o qualunque altra cosa. Valuta dove stavi cercando la tua soddisfazione. E se riconosci questi peccati, allora confessali, perché in Cristo abbiamo perdono se confessiamo i nostri peccati. La storia di Efraim e questo scontro con Jefte, con Galad, è proprio un forte esempio per noi. Finché ci fermiamo a esaminare le nostre vite e a vedere in quali campi abbiamo gli stessi peccati, in modo che possiamo fermarci, ravvederci e confessare quei peccati prima di arrivare ad avere i frutti gravi che ha avuto Efraim. Non seguiamo il loro esempio. Preghiamo. Oh Padre, voglio ringraziarti, Padre, per questo forte esempio dalla tua parola. Padre, questi uomini di Efraim avevano peccati che erano lì radicati, e questi peccati non confessati li hanno portati a vedere male, a odiare i loro stessi fratelli. Padre, quanto possiamo applicare questo a noi? Aiutaci a vedere quali peccati non confessati abbiamo ancora nella nostra vita, Padre. Aiutaci a riconoscere, Padre, quando pecchiamo e questo ci porta perfino a vedere male e a odiare le persone più strette a noi, in famiglia e in chiesa. Aiutaci ad avere un cuore onesto mentre valutiamo noi stessi le nostre vite, e grazie che abbiamo perdono in Cristo e purificazione. Ti ringrazio per questo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.